I danni collaterali del terrorismo, inquinamento da valori. Di Carlo Augusto Viano. 23 marzo 2016. È dalla prima modernità che è diventato difficile stabilire i confini fra ciò che è guerra e ciò che non lo è. La recente ondata di violenza islamista non ha fatto che rafforzare questa tendenza. Gli attacchi che vi si collegano sono interpretabili con l'aiuto della categoria di guerra o con quella di terrorismo, sono tuttavia certi i suoi effetti collaterali, il rinascente inquinamento da valori. Perché ci siano danni collaterali sembra necessario che ci sia una guerra con nemici e obiettivi ben identificabili. I danni collaterali sono quelli subiti dalle persone che non combattono e dalle cose che non sono mezzi diretti con i quali si conduce la guerra. Come ben sapeva Ugo Grozio, tracciare i confini entro i quali dovrebbe essere contenuta la violenza bellica non è facile, anche se questa operazione appariva più semplice quando le guerre erano soprattutto scontri tra eserciti per alterare aspetti ben definiti delle relazioni esterne tra stati. In realtà anche allora gli eserciti saccheggiavano e uccidevano persone inermi e le guerre avevano conseguenze pesanti su popolazioni non direttamente interessate ai conflitti. Ma già per Grozio non era sempre facile dire se ci fosse una guerra o no. Era olandese e molto interessato alla rivolta che opponeva gli olandesi alla corona spagnola. Ma una ribellione del genere era una vera guerra legittima. L'Europa moderna andava organizzandosi in monarchie, eredi dell'idea imperiale romana, mentre le repubbliche, come Genova e Venezia, sembravano residui della società medievale. L'Olanda, una repubblica nuova e anacronistica, nata dalla ribellione contro gli spagnoli, pretendeva addirittura di dare dignità di guerra alla propria rivolta, con cui violava il principio che le guerre le fanno i re. Grozio doveva mostrare che anche gli olandesi, con la loro dubbia repubblica senza storia, potevano fare una guerra legittima, anzi potevano fare una guerra di corsa sui mari, che non hanno confini, eludendo le limitazioni delle guerre che nascono da controversie territoriali. Quando la Repubblica olandese ebbe trovato un posto nel sistema europeo, Grozio diede un assetto alle proprie dottrine, elaborando l'idea che la guerra non fosse una faccenda riservata ai re e sostenendo che anche società senza re potevano fare la guerra. Per inserire le repubbliche tra gli stati autorizzati a condurre guerre, Grozio doveva ammettere che anch'esse hanno ciò che sembrava prerogativa dei re, cioè la sovranità. Era come se anche le repubbliche dovessero indossare la maschera da re per essere ammesse nel contesto internazionale e per poter intraprendere guerre vere e proprie. Se la guerra era una cosa da re, poteva perfino conservare qualcosa di cavalleresco. Già i romani avevano codificato le cerimonie con le quali le guerre incominciano, si conducono, si sospendono e finiscono. Ancora una volta fu una repubblica, nata dall'abbattimento della monarchia francese, a cambiare l'immagine della guerra, facendone una vicenda di popoli. E anche quando tornarono i re, i popoli continuarono a essere sempre più coinvolti nelle guerre. Se c'erano ancora dichiarazioni di guerra e re che si vestivano da generali, le guerre coloniali e le rivoluzioni, come si chiamarono le guerre civili, erano conflitti per nulla cerimoniali, nei quali la distinzione tra eserciti combattenti e persone estranee alla guerra era sempre meno chiara. Diventati protagonisti, i popoli furono sempre più esposti alle azioni di guerra e coinvolti nelle loro conseguenze. Ricordo ancora il discorso con cui Mussolini annunciava a una folla oceanica adunata in piazza Venezia a Roma di aver consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna, mescolando antichi cerimoniali con moderne manipolazioni di massa. Ma Hitler non perdeva tempo con formalità del genere. C'erano anche ragioni tecniche per le quali i popoli hanno finito con il subire sempre più la violenza diretta della guerra, perché le armi erano sempre più distruttive e la forza bellica dipendeva sempre più dalla capacità produttiva di un paese, che andava colpita se si volevano mettere fuori gioco le sue forze armate. Era su larga scala la condizione tipica delle guerre di assedio. E tuttavia, anche se si contava sulla distruzione della resistenza di un popolo, pur senza ammetterlo esplicitamente, non era del tutto gratuita la distinzione tra i danni collaterali veri e propri subiti dalla popolazione inerme per la sua contiguità con gli obiettivi primari, militari o produttivi, e i danni intenzionalmente inferti alla popolazione per fiaccarne la resistenza. Quando in Giappone la guerra divenne totale, con l'uso di piloti suicidi, gli americani lanciarono le bombe atomiche per colpire la popolazione delle città, rendendo esplicita e radicale una linea di condotta già emersa con i bombardamenti delle città in Europa e in Estremo Oriente. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e sotto l'incubo di una guerra nucleare totale, l'idea di guerre limitate è ritornata. In guerre di questo genere le armi più recenti, nonostante l'ironia che si è fatta sulle bombe intelligenti, hanno permesso di ridurre i danni collaterali, e la cosa è andata di pari passo con guerre non più giustificate con riferimenti espliciti a politiche di potenza o di conquista territoriale, ma intraprese, almeno formalmente, per rimediare a violazioni dell'ordine internazionale, imporre la pace, impedire pulizie etniche, eccetera. Fissando obiettivi limitati e usando armi sofisticate, si è preteso di colpire soltanto i colpevoli, riducendo al minimo i danni collaterali. Le guerre limitate, mirate e ad alta tecnologia hanno però prodotto una risposta terroristica, che è l'esatto contrario delle guerre alle quali intendeva rispondere, perché il terrorismo colpisce a caso, ma sistematicamente, persone estranee ai conflitti in corso. La tesi che il terrorismo dipenda dalle guerre intraprese dopo la fine del blocco sovietico sembra largamente condivisa anche da chi ha orientamenti ideologici contrari. C'è chi sostiene che delle violenze presenti nel mondo è responsabile sostanzialmente l'Occidente capitalistico, una tesi che piace abbastanza a sinistra, dove la condanna del terrorismo, spesso pronunciata per inciso a fior di labbra, è la premessa di vibrate denunce delle colpe di capitalisti e americani. Ma si tratta di cose parzialmente condivise a destra, dove si ammette che il terrorismo è una reazione a guerre, giustificate però, anche se magari improvvide, una reazione indiscriminata, irrispettosa dei limiti che in quelle guerre si era cercato di porre alle azioni belliche. Ed è questa reazione che sta ponendo l'Occidente in stato di guerra, costringendolo a difendersi. Proprio quest'ultimo punto, che ci sia una guerra tra Occidente e mondo islamico, non è affatto pacifico. Si può dire che paesi come gli Stati Uniti, l'Inghilterra o la Francia, colpiti da attacchi terroristici, siano in guerra. Quando ricorsero agli attentati suicidi, i palestinesi presentarono la cosa in modo laico e pragmatico, come l'atomica dei poveri, un'arma da cui era difficile difendersi, perché era difficile prevedere e prevenire il suo uso, che richiedeva preparazione modesta, dal momento che non si doveva provvedere alla sicurezza degli attentatori. Si realizzava così la guerra asimmetrica, in cui si affrontavano società sensibili alla sicurezza dei combattenti e società indifferenti alla loro incolumità. I palestinesi avevano un nemico preciso, i sionisti, che avevano invaso la loro terra e che andavano cacciati. Gli attacchi suicidi erano uno dei mezzi usati in una guerra tra nemici ben definiti. Ma quella tra israeliani e palestinesi era una vera guerra, I palestinesi non erano uno stato, semmai un movimento di liberazione, come ce n'erano stati e ce n'erano tanti, e tuttavia il fatto che essi usassero attacchi suicidi e colpissero direttamente civili rendeva difficile ammettere che conducessero una guerra. Quando, negli anni 70, sorsero movimenti comunisti armati nel mondo capitalistico, la sinistra legittimista, che aveva rinunciato all'idea della rivoluzione violenta, era contraria ad ammettere che gli stati fossero in guerra contro quei movimenti e che questi fossero assimilabili a movimenti di liberazione o a una rivoluzione, quale si immaginava nella letteratura comunista. Dichiarare guerra ai movimenti comunisti armati avrebbe comportato il loro riconoscimento, mentre bisognava considerare le loro imprese come dei crimini da perseguire con la giustizia ordinaria per evitare che qualcuno vi scorgesse l'avvio della rivoluzione proletaria. Ci furono casi paradossali. In Italia i partiti dell'arco costituzionale, come si diceva allora, si sforzavano di presentare brigate rosse e simili come trasgressori delle leggi penali, da processare e condannare in tribunale, introducendo magari la pena di morte, come chiedeva un repubblicano liberale quale era Ugo La Malfa, mentre il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, non si stancava di dire che il paese era in guerra. Il modo più semplice per chiudere la questione era dichiarare che le imprese di quei movimenti erano forme di terrorismo. Sotto l'etichetta del terrorismo sono stati collocati fenomeni diversi tra loro. Nell'Europa degli anni 70, e particolarmente in Italia, si sono considerate terroristiche le imprese di movimenti di destra e di sinistra. Ma c'erano delle differenze, perché oltre agli assassini mirati, la destra, e forse non soltanto la destra, ma anche servizi segreti nazionali, e non colpiva in modo indiscriminato per creare una situazione in cui i governi dovessero intervenire con mezzi straordinari, mentre la sinistra colpiva persone che considerava nemiche, nemiche di classe. Il terrorismo comunista era più vicino a quello palestinese, nel senso che agiva contro un nemico, anche se non aveva per nemico un popolo intero e non usava attacchi suicidi. Anche il terrorismo islamico, che ha un'impostazione simile a quella dei palestinesi, si dirige contro quelli che vengono considerati nemici, sia che si tratti di conflitti interni al mondo islamico, in cui sunniti e sciiti si combattono tra loro, sia che si tratti di azioni contro quelli che vengono considerati crociati o infedeli. Negli attentati possono essere colpiti anche correligionari, ma il loro numero è ridotto e comunque solo questi possono essere considerati danni collaterali. Da tutto ciò derivano conseguenze paradossali. Quello di destra è, per il suo carattere indiscriminato, l'unico vero terrorismo, con danni collaterali massimi, mentre i movimenti comunisti armati e quelli islamici sono atti rivoluzionari o di guerra, senza danni collaterali, perché rivolti contro nemici ben individuati. L'etichetta generica di terrorismo ha coperto dunque realtà diverse tra loro, che hanno in comune la scelta di armi e nemici non convenzionali. Parlando di terrorismo, si è cercato di evitare la questione se quella condotta dagli islamici sia una vera guerra, una questione cui vengono date risposte ideologiche. Da sinistra si evita di ammettere che si tratti di guerra, perché non si vuole giustificare una risposta bellica al terrorismo islamico. E comunque, se quella condotta dal terrorismo islamico fosse una guerra, si tratterebbe della risposta alla guerra scatenata in origine dagli occidentali, ai quali spetta di porre fine al terrorismo, smettendo di condurre aggressioni e magari abolendo formalmente la guerra, una cosa possibile, visto che solo l'Occidente scatena le guerre. Da destra si sostiene invece che l'islamismo ha posto l'Occidente in stato di guerra e l'Occidente deve difendersi, come aveva fatto intervenendo in Afghanistan e in Iraq, magari con qualche eccesso inopportuno di prevenzione. Sotto lo scontro ideologico su guerra sì o guerra no si è nascosta la difficoltà di inquadrare i conflitti asimmetrici che hanno come obiettivo popolazioni e non corpi militari specifici. E così non si è colto il fatto che, contrariamente a ciò che ci si attende, certe forme di terrorismo, come quello islamico, non hanno danni collaterali, o almeno danni collaterali quali di solito vengono immaginati. Eppure danni collaterali del terrorismo islamico o, se si preferisce, della resistenza musulmana contro l'aggressione imperialistica occidentale potrebbero esserci, anche se potrebbe essere difficile coglierli, perché non si tratta di eventi di natura materiale. Dopo l'11 settembre 2001 si costituì un ampio consenso intorno alla risposta militare americana e il mondo occidentale si sentì autorizzato a intervenire per abbattere regimi pericolosi nei quali il terrorismo trovava appoggio. Dopo l'attentato a Charlie Hebdo c'è stata in Europa un'ampia solidarietà a chi lavorava in un giornale molto particolare, noto per le sue posizioni radicali e tuttavia non ispirato a una particolare ideologia. Ci sono state manifestazioni alle quali hanno preso parte persone che non condividevano affatto le posizioni del giornale o addirittura le disapprovavano, ma le convinzioni forti venivano messe da parte per difendere una libertà che per molti non era neppure la cosa più importante. Dopo il successivo attentato di Parigi, quando la popolazione è sembrata paralizzata dal terrore, si è raccomandato di continuare la vita normale, di muoversi liberamente nelle città, di divertirsi, senza mortificare il gusto per il proprio stile individuale di vita. Ma lo spirito della reazione all'attentato a Charlie Hebdo non è stato recuperato. In fondo Charlie Hebdo e un mercato ebraico erano stati obiettivi limitati e mostrare solidarietà con le persone colpite in quell'occasione era parso un atto generoso di chi un po' si sentiva al sicuro, un'illusione dissolta dal successivo attentato parigino contro locali pubblici e gente qualunque. Mentre emergeva la paura si sono sentite esortazioni a rispondere in nome dei valori fondanti della nostra civiltà. E qui sono venuti alla luce i danni collaterali prodotti dal terrorismo islamico. Si è rafforzata un'immagine del mondo islamico già presente nel dibattito pubblico, priva di sfumature, dominata dall'idea che esso sia un mondo fortemente uniforme, in cui potere politico e potere religioso coincidono e gli individui sono soggetti a rigide regole di vita, che agiscono su tutti gli aspetti della vita pubblica e privata. Con queste semplificazioni si sono cancellate le differenze interne al mondo islamico, in cui istituzioni religiose e istituzioni politiche sono sì strettamente connesse, ma non in modo uniforme. Nella sua lunga storia l'Islam ha conosciuto fasi diverse. Non sempre è stato animato da forti conflitti con ebraismo e cristianesimo e si è spesso aperto ai valori occidentali. L'integralismo islamico successivo alla Seconda Guerra Mondiale non è tutto endogeno, ed è stato influenzato dalle ideologie integralistiche occidentali, nazionaliste o socialiste. Ma non si può neppure dire che il colonialismo abbia di per sé introdotto in quel mondo guerre che altrimenti non avrebbe conosciuto. Le occupazioni coloniali sono state violente, ma hanno anche posto un freno alle guerre endemiche e hanno favorito assorbimenti culturali. Nell'immagine semplificata dell'islamismo la persistenza di modi di vita che producono la separazione e l'isolamento dei gruppi musulmani Quali possono essere le relazioni familiari, la condizione delle donne o le regole alimentari, è stata ricondotta a valori interni ai quali è stata attribuita la stessa tenacia dei comportamenti esterni, senza tener conto del fatto che modi di pensare e atteggiamenti mentali si sono dimostrati assai più plastici delle regole sociali. Queste ultime si sono infatti conservate anche quando nella cultura islamica sono penetrate ideologie nazionaliste e comuniste, ed erano regole neppure originariamente islamiche, che l'islamismo ha ereditato ma anche in parte corretto. La connessione rigida tra questi aspetti, che costituiscono la cintura esterna del mondo islamico, e i suoi valori religiosi interni ha generato l'immagine fortemente unitaria dell'islamismo, suscitando il bisogno di un'immagine altrettanto forte delle società occidentali, nelle quali i comportamenti esterni dovrebbero essere ricondotti a valori profondi, indebitamente censurati. Segue seconda parte.